Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco. Io sono Fabrizio Coppola, voi siete sempre su Radio Popolare. Oggi partiamo da Marco Iacampo, Mondo Parallelo.
Il senso del giorno può arrivare la notte, sorprenderti in sogno, illuminare le volte. E se arriva davvero, cambia il tempo e le cose. È arrivato davvero per ragioni misteriose. Ma ho capito che l'amore è un mondo parallelo, è un paradiso che nasce in questo putifario. È sempre stato qui e mi chiedo io dov'ero, se mi chiedo io dov'ero. Ero in un mondo parallelo, parallelo, ah, un mondo parallelo, ah, ah, ah. È il regno dei cieli, la promessa dei santi, è il bacio di Dio e di tutti gli amanti. È un'altra realtà, tale alta realtà, ma più buona. Sembra la tua città, è sempre la tua città, ma è più buona. Dal momento che l'amore è un mondo parallelo, è un paradiso che nasce in questo putifario. È sempre stato qui e mi chiedo io dov'ero, se mi chiedo io dov'ero. Ero in un mondo parallelo, ah, un mondo parallelo, ah, un mondo parallelo, ah, ah, ah. E te lo dico se torno da questo tour invernale, che sono un dio, un capricorno e sono un altro animale. E come brucia nel fuoco la coda di questa paura, perché ho trovato nel posto del cuore la roccia più dura, la roccia più dura. Ma ho capito che l'amore è un mondo parallelo, è un paradiso che nasce in questo putifario. È sempre stato qui e mi chiedo io dov'ero, se mi chiedo io dov'ero. Ero in un mondo parallelo, ah, un mondo parallelo, ah, un mondo parallelo.
Marco Iacampo, Mondo Parallelo, è l'ultima canzone che ha pubblicato. È uscita esattamente l'11 settembre su tutte le piattaforme di streaming. Come brucia nel fuoco la coda di questa paura. Mi sembrava un bel pezzo, abbastanza molto toccante per me. Insomma, sono temi credo che possano riguardare più o meno tutti, anche se siamo in un periodo orribile del mondo, ecco. Riscoprire l'amore e chiedersi dove ero stato fino a quel momento. Ero stato nel mondo parallelo. Questa è una canzone che Marco Iacampo suona già da un po' nei suoi concerti. È un bel pezzo di pubblico, se già affezionato a questa canzone. Vi leggo la nota stampa. Parla del filo sottile che divide l'illusione del mondo degli uomini dalla vita vibrante, di questi mondi paralleli che accompagnano la nostra esperienza umana. È un attimo cadere nel mondo, è un attimo risvegliarsi nell'amore. Questo brano è frutto di un'autoproduzione, vede Marco Iacampo, voce e chitarra, Alberto Zuanon, contrabbasso e voce, Giuseppe Franchellucci al violoncello, Chiara Castello alle voci e Lezziero Rescigno alle percussioni. Prodotto da Marco Iacampo e Lezziero Rescigno, registrato da Lele Battista alle Ombre Studio, qui a Milano. Mi sembrava un buon pezzo per iniziare la puntata di oggi, in cui vi parlerò di un libro che si intitola Una linea nel mondo, che in qualche modo riprende parte dei temi toccati da Marco Iacampo nella sua canzone. Prima però vorrei dirvi due parole sulla musica che ho deciso di farvi ascoltare come sottofondo delle letture e delle chiacchiere di oggi. Stiamo parlando di un compositore tedesco, uno dei più grandi compositori tedeschi del secolo scorso, Karlheinz Stockhausen, nato a Kerpen nel 1928 e deceduto a Kurten nel 2007. Nonostante qualche sporadica controversia suscitata dalle sue composizioni, e quando gli artisti suscitano controversie e scalpore, 9 su 10 stanno percorrendo la strada giusta, Karlheinz Stockhausen, che non avevo mai trasmesso qui a Giocare col Fuoco, quindi colmiamo una lacuna, è stato uno dei compositori più all'avanguardia del XX secolo. Ha lavorato sulla musica elettronica, sul ruolo del caso e sulla libertà affidata all'esecutore all'interno delle composizioni seriali, che sono un modo di composizione che lui userà tantissimo. È stata una delle figure più carismatiche della Darmstadt School. Le sue teorie sulla composizione sono state seminali sia per quanto riguarda i compositori di musica classica contemporanea, ma anche in ambito jazz e anche in popolare. Ha composto una valanga di opere, si è occupato di musica elettronica e nelle sue sperimentazioni ha utilizzato carillon, composizioni per carillon, strumenti solisti, musica da camera, musica elettronica, musica concreta. Quella che ho scelto, quello che ho deciso di farvi ascoltare oggi, è una composizione del 1968, si intitola Stimmung, commissionata dalla città di Colonia per il Collegium Vocale Köln, che era chiaramente un gruppo vocale. È una composizione per sei cantanti, noi nella registrazione non possiamo sentirlo, ma questi sei cantanti si appoggiano a un bordone in si bemolle che avevano come base in studio per appoggiarsi in questa, in questo arrampicarsi delle voci strutturata in modo seriale. L'autore disse che parte dell'ispirazione per questa composizione gli venne mentre visitava alcune rovine in Messico. E, composizione che lui poi realizzò e scrisse a Long Island tra il febbraio e il marzo di quell'anno del 1968, e a quanto pare le pesanti nevicate di quel periodo rappresentarono l'unico paesaggio che davvero potevo osservare durante queste composizioni, avrebbe scritto in seguito Stockhausen. E allora, come al solito, lasciamo un po' di spazio alla musica e poi dopo vi racconto del libro di cui vi parlerò. Allora, questo era il nostro Stockhausen, chiaramente compositore non di facilissimo ascolto, no? Però insomma le cose complicate fanno bene alla nostra mente, ci aprono il cervello, ci costringono forse a dedicarci un po' di più alla musica invece di fare un ascolto distratto, ci costringono a stare lì un po' di più. E allora, perché ho scelto Stockhausen, un compositore tedesco? Perché il libro di cui voglio parlarvi si muove tra Danimarca, Germania e Olanda. È un bel libro pubblicato da Iperborea nella sua collana I Corvi, che è una collana di saggistica narrativa, narrative fiction in qualche modo, narrative non fiction, scusate, è solo la seconda puntata, datemi il tempo di riprendermi. È una collana di saggistica narrativa, Una linea nel mondo, un anno sul mare del nord. L'autrice è Dorte Nors. Dorte Nors è una delle più importanti scrittrici danesi. Tradotta in tutto il mondo, ha scritto romanzi e raccolte di racconti. Nel 2014 ha ricevuto il premio Enquist ed è stata finalista all'International Booker Prize con Angolo Cieco. Angolo Cieco è stato pubblicato da Bompiani qui in Italia nel 2018. Allora, di che cosa si parla in questo libro? Questo libro che si muove a cavallo tra il diario di viaggio e il memoir, perché in qualche modo l'autrice, questa linea di cui parla, è la linea che va dal punto più a nord della Danimarca e si muove verso ovest fino ai pressi di Amsterdam e segue la costa del mare del nord e del mare dei Wadden, dove la protagonista, l'autrice, ha trascorso l'infanzia. Quindi è un memoir familiare, è un resoconto di viaggio, un viaggio potremmo dire anche all'interno della stessa memoria dell'autrice. Comunque vi leggo qualcosa dalla letta e poi dopo proseguiamo con la lettura. Da Skagen, l'estremo nord della Danimarca, a Den Helder, nei Paesi Bassi. Questa è la linea di costa che Dorte Nors chiama casa. Un paesaggio di dune e pinete, perennemente scolpito dai capricci degli inquieti mare del nord e mare dei Wadden, in costante movimento. Come la scrittrice, divisa tra una vita di viaggi e il richiamo dei luoghi dell'infanzia, perché ogni identità nasce da una scissione. Questa affermazione, ogni identità nasce da una scissione, mi ha colpito molto e in qualche modo si ricollega anche a, per chi l'avesse ascoltata, la puntata di domenica scorsa, quella in cui abbiamo parlato anche di emigrazione, spopolamento, abbandono dei luoghi natali. E non andiamo molto lontano da lì con questo libro. Va bene, vado avanti con la lettura della letta. Nel corso di un anno, Nors torna a visitare la sua linea. Vagando su strade e sentieri, si ferma ad Amsterdam, dove i canali addomesticano il caos delle maree, e va in cerca dell'abbazia di Borglum, cupo edificio che a volte magicamente scompare. Vive per mesi a Fano, tra le frisone settentrionali, abitata da una fiera comunità matriarcale, e va in macchina fino a Ti, un tempo depressa comunità di pescatori, oggi paradiso di surfisti o uccelli migratori detto Cold Hawaii. Tutti i luoghi in cui la cocciutaggine degli abitanti, temprati dagli elementi, si è scontrata con l'entusiasmo dei forestieri. Ma quando il turismo e l'innovazione rompono antichi equilibri, diventano pericolosi. Villaggi che d'estate sembrano parchi divertimento, in inverno si svuotano, mentre le fabbriche, vicine alla costa, scaricano scorie in mare. C'è però chi si oppone, come per decenni ha fatto Age Hansen, pescatore dell'Imfjord che negli anni 70 incolpò uno stabilimento chimico della moria di pesci della zona, guadagnandosi prima l'ostracismo dei compaesani e poi un cavalierato. E come Dorte Nors, che tenta di fondersi con il paesaggio e unendo sapere scientifico a intuizione poetica, l'ironia della cittadina all'affetto di chi tra fiordi è cresciuto racconta l'eterna legge del cambiamento. Fingers, feel your roundness, and the nodules inside, drin side, dring a drum. Aggiungo soltanto che la musica di Stockhausen che ho scelto per questa lettura mi sembrava adatta perché è un po' rotta e frastagliata, esattamente come il tratto di costa di cui Dorte Nors ci racconta nel suo libro. E allora, Come al solito, iniziamo dall'inizio e vi leggo a partire dal primo capitolo. L'estate è iniziata da poco e sotto i miei piedi si allunga una linea di costa che ho srotolato sulla scrivania come una carta geografica. Parte dall'estremità settentrionale dello Jylland in Danimarca. Sì, comincia proprio lì, da una aguzza lingua di sabbia nello Skagerrak. Scende a cascata verso sud, si piega all'ingiù. Ecco, adesso la linea è cominciata. Traccia una costa e prosegue lievemente verso l'esterno. Poi, una alla volta, si aggiungono isole sabbiose che si susseguono come vertebre cervicali. E la linea va avanti, spezza i confini, arriva in Germania e oltre. Le isole si aggiungono come altre piccole vertebre in direzione dell'Olanda. Ormai non è più solo una linea, ma un essere vivente. Una linea di costa lunga un migliaio di chilometri, da Skagen, in Danimarca, fino a Den Helder, nei Paesi Bassi. Da una punta di sabbia a nord, che tenta di farsi largo fra gli inamovibili massicci della Norvegia e della Svezia, fino a Vadehavet, il mare dei Vadden, dove si posano gli uccelli, dove si contano le ore, e quell'essere vivente sussurra. La linea mi avvicina da sempre, non solo in senso fisico, ma anche per le grandi carte geografiche della scuola, per la televisione o lo stradario che i miei tenevano in macchina. A guardarla insieme all'intera penisola, sembra la testa di uno jyllandese che sonnecchia con addosso un berretto buffo e un grosso naso che punta a est. Sempre vista dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Non è mai capovolta, composita, frammentata o esagerata. Nella carta geografica, sotto i miei piedi, è semplicemente quel che è. Però, se potessi controllare il tempo e aumentarne la velocità, come in quei video in time-lapse, in cui si vede una rosa che da bocciolo chiuso si trasforma in un fiore aperto, la linea prenderebbe vita. Il suo tracciato sarebbe sempre in movimento. Eccola sporgersi in avanti, tirarsi indietro, aprirsi, curvarsi, spezzarsi, poi chiudersi e riaprirsi ancora. A tratti scomparirebbe sotto pesanti masse di ghiaccio, per poi risorgere in altra forma, danzando. Con la coda ora sinuosa come un'anguilla, ora agitata come una banderuola al vento. È una linea di coste sabbiose che vive di vita propria, sempre sul punto di nascere, sempre sul punto di morire. Decisa dalla forza delle galassie che tutto attraversa, tracciata dalle tempeste, dal viaggio del sole e della luna, e dall'intervento umano, anche se questo è solo un problema transitorio. Perché la linea ha tutto il tempo del mondo. È un racconto lungo e vivente che parla di maree, sempre soggetto ai ritmi circadiani, eppure misurato con l'eternità. Una linea nel mondo, una sola. Poteva anche trovarsi altrove e accogliere altre esperienze, altre tragedie e riflessioni tacite. Cosa potrebbe dirci la linea che va da Barrow in Alaska a Cabo San Lucas in Messico? Una miriade di storie. E quella che va da Gibilterra a Capo di Buona Speranza? Non c'è limite ai racconti che si possono trovare su una linea. Il paesaggio però va oltre il racconto, così come il racconto va oltre se stesso. Per entrare in un punto della linea, creare un'apertura, guardare e imprimere un segno, ci vuole un essere umano. L'anno che viene toccherà a me affondarvi dolcemente la lama della scrittura. Come on. Come on. La mia geografia personale ha avuto inizio in un sobborgo di provincia, che potrebbe essere l'equivalente danese di Denver, Herning, una giovane e vivace cittadina mercantile come quella del Klondike, nel bel mezzo della brughiera gillandese. Poi, quando avevo 4 anni, la mia famiglia si trasferì 9 chilometri più a ovest. I miei avevano comprato un podere abbandonato nella vasta parrocchia di Sindingorre. La zona era per metà verde, fertile e collenosa. Per il resto era costituita da ampi tratti di bosco e brughiera sotto un cielo da prateria. Mi avventurai in quel territorio non appena cominciai a vagabondare da sola. È l'unico luogo al mondo di cui conosco ogni scorciatoia, ogni sentiero, dove so chi viveva in ogni casa, chi era figlio di chi. Conosco tutti i cognomi sulle lapidi del cimitero. Quando morirò, dovrete seppellirmi là. La mia famiglia era legata al posto in cui vivevamo e comunque eravamo sempre attirati dall'ovest. Da lì venivano i nostri antenati. La linea della costa era il nostro luogo d'origine. Sin dalla mia nascita c'è una casetta nostra da quelle parti, defilata in un angolo deserto. Nelle belle giornate, quando avevamo voglia di fare una passeggiata in spiaggia, si prendeva la macchina e si andava dritto a ovest. Era la via più breve per il mare. E in fondo a quella strada sbucavamo a Vedersoklit, dove superavamo le dune armate di coperte, termos e borsa frigo. Fu lì che una volta, a 11 anni, un'onda quasi mi portò via. Era agosto e stavo camminando per mano a mia madre. Non avevo idea della forza che potesse avere il mare. E così, mentre ci schiaffeggiava le caviglie a ogni passo, l'acqua a un tratto mi prese e mi trascinò via. Mia madre mi afferrò per una gamba, ma scivolammo entrambe sui sassi, poi fummo liberate. Dopodiché rimanemmo lì a piangere, graffi sulle gambe, sangue. Mia madre mi stringeva la mano, non voleva lasciarmi. Da allora, quelle onde che nelle belle giornate arrivano dal mare del nord, accavallandosi lunghe ed eleganti, le chiamo valchirie. Se ci riescono, ti portano in mare. Ne ho paura, ma ogni volta che le vedo, il mio primo pensiero è l'amore. Mentre la mia famiglia guardava a ovest, il resto della Danimarca guardava a est. Era lì che si trovavano le grandi città e dunque anche i centri di studio. Era lì che emigrava chi voleva diventare qualcuno. Bisognava urbanizzarsi, parlare senza accento, esprimere tutto il proprio potenziale. Anch'io, come tanti topi di biblioteca della mia generazione, mi trasferii lì. Nella mia prima tesina al Dipartimento di Studi Nordici dell'Università di Aarhus scrissi: «Ogni identità nasce da una scissione». Formulai quella frase in un edificio di cemento della zona ovest di Aarhus, dalle cui finestre si vedeva il mio luogo di origine, lontano, lontanissimo da casa. A pensarci adesso, quella scissione da cui nasce ogni identità mi ha fatto cucire il mondo con grosse imbastiture. Migrai a est, per poi tornare a ovest. Mi specializzai in lingua e letteratura svedese, quindi a est, ma a permeare la mia vita quotidiana erano il danese e l'inglese, quindi a ovest. Poi di nuovo a est, zigzag, zigzag, zigzag. Zigzagai di qua e di là finché non approdai a Copenaghen. Un giorno, dopo tanti anni vissuti nella capitale, ero sdraiata a terra nel mio appartamento. Al piano di sotto abitavano degli spacciatori di hashish e accanto una ragazza che ascoltava musica a tutto volume. Al mattino, quando scostavo le tende, vedevo un caseggiato e il salone di una parrucchiera. Il cortile era assolutamente significante, ma in compenso nei dintorni c'erano parchi e cimiteri albirati. Ogni giorno tentavo di ritrovare il paesaggio che mi mancava tanto negli spazi verdi della metropoli, ma non ero mai sola, c'era sempre qualcun altro. Così eccomi là, sdraiata a terra sopra lo spaccio di hashish. Avevo scaricato un'app sul telefono con i rumori della natura dell'isola di Bornholm. A occhi chiusi, ascoltavo lo sciabordio dell'acqua che si frangeva sugli scogli del Baltico. Quei rumori venivano dall'estremità orientale del nostro piccolo paese. Il suono delle bonarie onde estive si mescolava dolcemente al garrito dei gabbiani. Ogni tanto si aggiungeva il cinguettio di un uccellino o il gorgoglio di un ruscello, poi lo scroscio di un peschereccio che navigava tranquillo verso l'orizzonte, o perfino il canto di un usignolo. Ero sdraiata a occhi chiusi, come dicevo, quando a un tratto pensai: voglio una mareggiata. Voglio la burrasca impetuosa da nord-ovest. Voglio vederla picchiare gli alberi fino a farli strisciare a terra. Voglio la mofila l'orzo delle sabbie, l'empetro nero e l'erica che mi pungono le gambe a sangue. Voglio il sale sulla pelle. Voglio ampie radure, terre deserte, distese battute dal vento, dune sabbiose e un linguaggio del corpo che capisco. Voglio svegliarmi al mattino sotto un cielo grigio e triste che nel giro di un secondo, all'arrivo della luce, può spalancare uno spazio vastissimo. Orizzonte, ecco cosa voglio. E solitudine, una solitudine sana. Voglio intimità, un'intimità autentica. Non voglio più essere diversa da come sono. Poi aprii gli occhi e mi tolsi Bornholm dalle orecchie. La tortura perpetua dei bassi dello stereo della vicina, l'odore di hashish dal pian terreno e le delusioni amorose erano ancora radicate dentro di me. Però avevo appeso con il nastro adesivo una carta geografica alla porta del soggiorno, perché sappiamo sempre tutto ancora prima di saperlo. Così lasciai l'appartamento in affitto, 3 mesi di preavviso. Non avevo idea di dove andare, ma una cosa era certa, volevo andarmene. Mentre la mia vita copenaghese si erodeva lentamente, la casa dove ero cresciuta nella vasta brughiera dello Gilland fu espropriata. Poco lontano sarebbero sorti un super ospedale e una nuova autostrada. La casa si trovava proprio nel terreno individuato dall'ente stradale generale per costruire una corsia di accelerazione. Non c'era niente da fare. I miei genitori dovettero inscatolare 40 anni di vita insieme e trasferirsi qualche chilometro più in là, vicino alla chiesa. L'ultima volta che visitai la mia casa d'infanzia fu nel gennaio del 2014. Me ne ero appena andata da Copenaghen senza una destinazione precisa. Vivevo provvisoriamente in una ex scuola a Dollerupbakker, mentre la mia vita di scrittrice prendeva una svolta internazionale. Peregrinavo turbata, confusa e felice tra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la provincia danese più profonda. E il mio punto di partenza stava per essere raso al suolo. Ricordo che al momento di partire i miei erano fianco a fianco nell'ingresso, come sempre quando salutavano gli ospiti. La luce della lampada, la stessa di sempre. Il pavimento piastrellato, la maniglia della porta, l'appendiabiti alla parete. Il loro volto però stava andando in pezzi e appena uscii mi sembrò di tagliare la carne viva con un paio di forbici. Con un posto si può avere una relazione assoluta. Per tutto il tragitto verso il mio alloggio provvisorio mi lasciai pervadere dal senso di perdita. Dopodiché dovetti ripartire. Dentro di me dovetti accogliere il mio luogo d'origine come un ricordo. Un giorno, appena tornato da un viaggio a New York e a Minneapolis, abbandonai ogni indugio e comprai una casa sulla costa centro-occidentale. Non c'era da discutere, avevo esitato fin troppo. Firmai il contratto con l'agente immobiliare sotto una pioggia battente, in una logora cittadina ferroviaria. D'accordo, pensai in inglese come facevo quell'anno. Facciamolo, mi dissi, mettendo in moto l'auto e dando un'altra occhiata alla casa che dava sulla provinciale e si affacciava su balle di fieno fradice e tele di plastica scossi dal vento. In lontananza, però, scorgevo la vasta pianura con le dune in fondo, una sorta di catena montuosa, esotica e distante. Eccole là, impellicciate di ammofila e orzo delle sabbie. Nella mia immagine le ho sempre associate a giganteschi e pigri cammelli. Una mandria enorme di animali del deserto, morbidi e sabbiosi, a cui stringersi per ripararsi dal vento, o da cui farsi coccolare e amare in una calda giornata di sole. La mia nuova casa era economica, comoda e vicina alla Valchiria, quell'onda del mare del nord che in una bella giornata del 1981 si era spinta elegante e riottosa fino alla costa per trascinarmi con sé verso il mondo e suggellare il nostro amore. Durante la visita, la gente mi aveva invitata a fermarmi in fondo al giardino per ascoltare il rombo in lontananza. «Non è l'autostrada», mi disse, «è il mare». Nonostante la mia reazione chiaramente entusiasta, lasciò il cartello in vendita in un angolo del garage. Avrà voluto risparmiarsi la fatica di riportarcelo. Avrà pensato che non sarei durato a lungo. Invece vivo ancora qui al mare. Ogni tanto, quando salgo in cima alle dune a guardarlo, mi viene in mente una frase di Kerstin Ekman, la scrittrice svedese su cui mi laureai e che mi ha accompagnato per tutta la vita. Sono venuta qui spesso, ogni giorno della mia infanzia. Ma tutti questi arrivi sono falsi perché in realtà sono nata qui. Qui posso solo tornare. Questa però è solo una faccia della medaglia, Kerstin, penso. L'altra faccia è questa. Nel posto da cui provieni non potrai più tornare. Non esiste più. Anche tu sei diventata un'altra, troppo cittadina, troppo strana, troppo rumorosa per essere assimilata. Ma ogni identità nasce da una scissione. Non riuscirò mai a fare a meno di quel luogo, l'ho sempre saputo, anche da ragazza. Perciò adesso cucio le mie imbastiture geografiche tra la vita su questa linea di costa e la grande città che mi travolge. Ho bisogno della varietà, delle conversazioni, delle persone di là, ma non posso fare a meno del paesaggio, della natura di qua. Ho bisogno di un posto grande e tranquillo a cui tornare, di un orizzonte, di vicini tranquilli e amichevoli, di un punto di partenza, non necessariamente un luogo dove conosco tutti i cognomi sulle lapidi, ma dove almeno conosco la luce, l'odore, cosa significa la direzione del vento, e dove tutto ciò che sta per finire si elevi al racconto, guadagnando un po' di eternità, prima di lasciarci. Ed eccola lì, la linea sotto i miei piedi. Ci sono sopra, nella mia casa sulla costa centro-occidentale, e al tempo stesso la guardo dall'alto, come una carta geografica sulla scrivania. Per un istante mi sono innalzata a sovrastarla, ma l'anno che viene ci sprofonderò. Potrà trascinarmi dove vorrà, lontano dal mio sguardo, in quello di qualcun altro. Non voglio farmi condizionare dalle direzioni prefissate, nord, sud, ovest, est. Voglio vederla come una linea e saltarci in mezzo come si salta in un testo, perché sarà la necessità a guidarmi, con le stagioni, le casualità e i ricordi. Non sono alla ricerca di una presunta verità su una specifica area geografica, ma piuttosto voglio aprirmi il più possibile alla verità che nasce tra me e la linea nell'istante in cui ci incontriamo. Ecco che cosa farò. Mi metterò umilmente in marcia con la mia inarrestabile Toyota. Cercherò la strada sull'Atlante che mi hanno dato i miei quando gli ho raccontato di questo progetto. Questo ti servirà, mi hanno detto. Thank you. tutte le pagine dove compare il mare del nord si stanno staccando. Nella loro lunga vita i miei genitori hanno viaggiato così tanto per la costa che il paesaggio si è riempito di pieghe, rughe e cicatrici, oltre che di innumerevoli macchie di caffè. Mi hanno lasciato un'eredità importante. Voglio farmici strada a tentoni, avere fiducia. So benissimo che nel mondo ci sono migliaia di storie altrui, ma questo è il mio incontro con il luogo dove la luce tocca le rive, dove il mare incrocia la spiaggia, si alza agitato, poi si placa, si siede alla scrivania e, come una bambina creativa, copre la mappa con la carta velina e prende la matita. Adesso la terra è coperta di nebbia, ma traccio un unico segno seguendo a intuito la linea. Eccola, è proprio lei. Io la troverò. Guarda, si muove. Danza come un derviscio.
Davvero che avremmo parlato esperanto, l'avevi creduto davvero o l'avevi sperato soltanto? Ma che tempo e che elettricità, ma che tempo che è e che tempo che sarà, ma che tempo farà? Non lo senti che tuona, non lo senti che tuona già, non lo senti che suona, è lontana però, sembra già più vicina, questa musica che abbiamo sentito già. Babbo, c'è un assassino, non lo fare bussare. Babbo, c'è un indovino, non lo fare parlare. Babbo, c'è un imbianchino, vestito di nuovo. C'è la pelle di un vecchio serpente, appena uscita da un uovo. E c'è un forte rumore di niente, forte rumore di niente. Davvero che avremmo parlato d'amore, l'avevi creduto davvero, l'avevi soltanto sperato col cuore. Gli occhi oggi gridano agli occhi e le bocche stanno a guardare e le orecchie non vedono niente tra Babele e il villaggio globale. Thank you. c'è un assassino, non lo fare bussare, babbo c'è un indovino, non lo fare parlare, babbo c'è un imbianchino, vestita di nuovo, c'è la pelle di un vecchio serpente, appena uscita da un uovo, e c'è un forte rumore di niente. C'è un forte rumore di niente.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola, Francesco De Gregori, Rumore di Niente, dal suo disco Canzoni d'Amore. E questa è una canzone che una di quelle canzoni che purtroppo vanno bene, sembra che passano i decenni e sono canzoni che continuano ad andare bene. La storia è ciclica, però sembra che in particolare gli elementi negativi della storia si ripresentino con più facilità. Ricordo di aver visto il secondo tempo del concerto milanese al Teatro Smeraldo di questo tour, perché ero andato a prendere mio fratello piccolo, mio fratello Alessandro, e ero arrivato in anticipo, evidentemente ero già ansioso all'epoca, però grazie a questa mia ansia ero riuscito a sgattaiolare all'interno e mi ero goduto tutto il secondo tempo di quello che ricordo come un bel concerto. Il disco era molto bello e il concerto era molto bello. Credo che adesso che il Teatro Smeraldo è stato trasformato in un ristorante, posso fare questa confessione senza tema di incappare in qualche punizione. Va bene, cosa vi ho letto oggi? Vi ho letto questo bel libro che veramente vi consiglio. Vi ho letto alcuni brani dal primo capitolo, Una linea nel mondo, un anno sul mare del nord, d'Orte Nors, pubblicato da Iperborea nella collana I Corvi, per la traduzione di Eva Valvo. E ve l'ho letto accompagnando la lettura alle musiche di Karlheinz Stockhausen, che, come dicevo in apertura, ha debuttato qui a Giocare col Fuoco, non ve l'avevo mai fatto ascoltare, e in particolare stiamo ancora ascoltando una sua composizione del 1968 che si intitola Stimmung. Bene, adesso in questi ultimi minuti della puntata di oggi vorrei leggervi alcune poesie che avevo selezionato originariamente per la puntata di domenica scorsa, ma non ho fatto in tempo a leggervele e quindi ve le propongo oggi. È una bella raccolta pubblicata dalla Nave di Teseo qualche anno fa, Tar Ben Jelloun, Dolore e Luce del Mondo, tra l'altro tradotta da Cettina Caliò. Cettina Caliò, traduttrice e poetessa di cui vi ho parlato spesso nelle scorse stagioni di Giocare col Fuoco, per le sue belle raccolte poetiche che pubblica per Nave di Teseo. Se andate in libreria cercatele, perché vi assicuro ci sono tra le cose più belle che ho letto negli ultimi anni. E allora, Tahar Ben Jelloun è un autore marocchino, è nato a Fès e vive da molti anni a Parigi. Poeta, romanziere e giornalista, ha vinto il premio Goncourt nel 1987. In questa raccolta poetica affronta diversi temi, la violenza, la guerra, i temi dell'infanzia, i temi dell'amore, insomma, uno spaccato piuttosto ampio sull'esperienza umana in senso lato. E allora vorrei leggervi questa, che vorrei partire da questa. Le poesie sono numerate, non sono titolate. Questa è la numero 84 e dice questo: c'è una lentezza che rimette le cose a posto, una serenità che tappa i buchi fatti dal destino. L'insospettabile lentezza mette lo spirito nel corpo, la testa nel cuore. Un modo di vivere la gioia di più nulla dovere al caso ansimante. E adesso vi leggo la numero 79. Se la trama del tempo pesasse meno sulle nostre spalle, se i nostri occhi fossero aperti e l'umiltà fosse regola di vita, saremmo esseri lievi, sognatori e abili poeti e musicisti. Saremmo condor e farfalle di ogni colore e di ogni tempo. Saremmo l'infanzia e la resistenza, la bellezza e il canto gioioso della spensieratezza. Ma siamo pesanti e grevi, meschini e violenti, brutali e senza vergogna. Siamo anche altre cose, quando per un felice caso la luce ci eleva, mettiamo radici nella bella resilienza. Ve ne leggo un'ultima, la numero 73. Nel mio paese la terra canta e danza con le stagioni. Il cielo è raramente avaro, manda giù tanta pioggia e benedizioni, qualche volta esagera. I cordoni sono aperti, i corpi sono fradici e i cuori svuotati, le case trascinate via. Nel mio paese l'orizzonte non è mai rettilineo, è curvo e infuocato, luce su luce, sempre vicino, sempre lontano. È le spalle della terra, stanca di averci addosso. Ma mi sa che riesco a leggervene anche un'altra, che è molto bella anche questa. Più incisiva di un'ascia, la poesia è capace di spaccare il mare gelato, il silenzio colpevole, la faccia guasta dell'errore, la maschera patetica della menzogna. Spaccare e cancellare, dimenticare e sanare. Dare all'assenza la possibilità ambigua e irrisoria di essere al mondo, con lacrime e paure, con le nostre piccole miserie, il sasso che dolora nella scarpa. When I cup my hands and drink, my cheeks become your breasts, my pink brown lips your aureola, and through this rounded you I drink that kissed your nipples night. Adesso, prima di salutarci, perché il tempo è tiranno e la puntata sta già volgendo al termine, vorrei ricordarvi come di consuetudine i miei prossimi appuntamenti, perlomeno quelli già fissati, perché altri sono in via di definizione. Allora, innanzitutto, il 1 ottobre sarò a Germi in concerto, quindi suonerò e canterò le canzoni di Heartland più alcune canzoni dei dischi del passato e magari anche qualche novità, perché sto scrivendo, ho delle idee, ho dei brani nuovi, e i brani nuovi vanno sempre poi gettati in pasto ai leoni, che siete voi, per vedere se sopravvivono. Ecco, è sempre un buon modo quello di testare le canzoni nuove sul pubblico per vedere l'effetto che fa. Quindi mercoledì 1 ottobre sarò da Germi. Come sapete, il posto non è grandissimo, i biglietti vanno in fretta, quindi se siete interessati a venire, prenotate il vostro biglietto, in modo che così possiamo vederci anche di persona da Germi il 1 ottobre. Poi invece continuo la mia collaborazione con il Circolo dei Lettori di Novara, dove partirà un'altra rassegna di altri 4 appuntamenti. Continuerò a parlare di letteratura americana e anche di musica americana. Non voglio svelarvi tutto il programma, ma vi dico solo che venerdì 17 ottobre alle 21 racconterò e vi parlerò di Chiedi alla polvere di John Fante, insieme alle canzoni di Tom Waits. Diciamo che il personaggio di John Fante, Bandini, condivide molte cose con diversi dei personaggi di Tom Waits e anche con lo stesso Waits, perlomeno con la figura pubblica che ha voluto costruire. Il Circolo dei Lettori di Novara, venerdì 17 ottobre dalle 21, e ingresso libero come sempre al Circolo dei Lettori di Novara. Bene, questi erano gli appuntamenti. Io vi ricordo, o per chi non lo sapesse già, che se volete scrivermi mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Fabrizio Coppola, oppure potete usare l'email, la classica vecchia email. Potete scrivere a info@fabrizio-coppola.net se volete mandarmi dei suggerimenti, dei commenti, se volete lamentarvi per qualsiasi cosa. Insomma, siamo da queste parti, siamo aperti al dialogo. E oggi vi lascio con un altro artista italiano. Oggi abbiamo fatto solo artisti italiani, Marco Iacampi in apertura, abbiamo proseguito con Francesco De Gregori e chiudiamo niente di meno che con Zucchero, che mi è capitato di riascoltare quest'estate mentre me ne andavo un po' in giro per l'Italia. E dicevo che quando ero ragazzino i primi dischi di Zucchero avevano avuto un certo effetto su di me e gli va riconosciuta una certa maestria anche nella scrittura. E il brano con cui ho pensato di chiudere la puntata di oggi è un brano scritto a quattro mani, perché se non vado errato il testo è stato composto proprio da De Gregori, di cui prima abbiamo ascoltato Rumore di Niente. Il brano si chiama Diamante ed è una canzone che in qualche modo parla di infanzia, di ricordi, ci fa immaginare di essere in un paese e soprattutto si chiude con le urla di questa vecchietta che dovrebbe interpretare la nonna di Zucchero, Adelmo Sugar Fornaciari, che lo richiama a casa in dialetto. Adelmo, vieni acà, vieni acà. E allora bene, anche per questa domenica è tutto. Voi come sapete potete riascoltare le puntate di A Giocare col Fuoco sull'app di Radio Popolare, sul sito, sulle piattaforme dove ascoltate i podcast. Io vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento a domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica.